In diretta sempre su Tamburi Rossi, notizie dal fronte con radiazione.info, e sono le 21:10 di giovedì 3 dicembre. Siamo in collegamento con Enrico Bartolomei, uno appunto, come vi dicevo anche all'inizio della trasmissione, degli autori di Gaza e l'industria della violenza israeliana della violenza, e appunto oggi ospite insomma per parlare con noi un po' della situazione palestinese rispetto appunto sia il testo che ha scritto, ma insomma anche lo tempesteremo di varie domande visto che lui da tempo studia e lavora insomma su queste tematiche. Grazie mille di esserti collegato con noi intanto.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Allora, in primis ti vorremmo un po' chiedere, tu adesso insomma avete appena fatto uscire quest'ultimo testo insieme anche a Diana Carminati e Alfredo Tradardi, ma tu avevi già scritto insomma un testo che noi abbiamo trovato molto interessante, no? E che su cui magari insomma vorremmo farti qualche domanda, in particolare insomma visto anche il tuo impegno rispetto alla denuncia di quello che è il collegamento tra le università italiane e le università sioniste.
Sì. Innanzitutto posso dirvi che il libro Pianificare l'oppressione e le complicità dell'Accademia Israeliana, che è stato pubblicato nel 2010 da SEB 27 edizioni, è caricabile interamente in PDF dal sito PDF Italia, quindi ecco, adesso è accessibile e consultabile a tutti quanti.
Perfetto. Sì, vai. Dicevo, ottima questa cosa.
Sì, in questo libro noi il nostro tentativo era quello di mostrare il ruolo decisivo che l'Accademia Israeliana ricopre nel fornire gli apparati ideologici, ma anche tecnologico-scientifici, indispensabili per la perpetrazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Tutte le università israeliane forniscono un sostegno indiscutibile e fondamentale all'apparato militare industriale sicuritario israeliano. Anzi, possiamo dire che senza questo sostegno, che come ho detto è di ordine sia ideologico che tecnologico scientifico, sarebbe impensabile così lunga e un'impresa di occupazione militare così lunga e sofisticata. Le università israeliane sono complici del sistema di dominio coloniale israeliano, sia perché a livello internazionale hanno scelto di svolgere il ruolo di ambasciatrici di Israele nel mondo, no? Presentano Israele come, secondo le mitologie sioniste, l'unica democrazia del mondo, un centro di eccellenza scientifica, un luogo di libertà. In secondo luogo, perché nelle università israeliane, qui parlo in particolare della discriminazione dei cittadini palestinesi in Israele, i sistemi educativi delle università israeliane funzionano un po' come una sorta di setaccio che mano a mano che i palestinesi salgono nel sistema educativo israeliano vengono cremati, vengono filtrati, e se i palestinesi costituiscono il 25% attualmente della popolazione israeliana, intendo i confini di Israele dentro la linea del 67, man mano che saliamo questo 25% diventa 3% che accede all'università, e quasi nessuno riesce a finire, a raggiungere un dottorato di ricerca o men che meno a diventare ricercatore o professore universitario. Se in Israele si tratta di discriminazione istituzionale, immaginate nei territori occupati palestinesi, dove il diritto allo studio è completamente negato. Durante le varie intifada palestinesi, dagli asili all'università, qualsiasi ente di ricerca, ente educativo palestinese non solo è chiuso, ma addirittura diventa un obiettivo militare, proprio perché le scuole, le università palestinesi hanno sempre svolto anche una funzione non solo culturale ma anche nazionale, no? I luoghi in cui veniva raccontata e preservata la questione e l'identità stessa palestinese. Per questo sono stato spesso oggetto di attacchi militari, da ultimo all'università. In terzo luogo, le università israeliane, come ricordavo prima, collaborano direttamente con l'apparato militare industriale israeliano, dicevo sia a livello ideologico che a livello tecnologico. Solo un paio di esempi per essere breve. Membri dell'esercito israeliano, che poi diventano anche a un certo punto, quando si pensionano dall'esercito, professori universitari, scrivono i codici etici dell'esercito, che permettono ad esempio le sistemi extragiudiziali, la tortura, no? Nei certo. confronti di tutti i terroristi, e la definizione terroristi, secondo l'interpretazione israeliana, ma che diventa sempre più un'interpretazione internazionale, sono tutti i combattenti che non appartengono a un esercito statale, no? Quindi tutti i vari ribelli, i gruppi insurrezionali, no? Nelle università israeliane è stata concepita la dottrina della sproporzionalità, vale a dire il superamento del diritto umanitario internazionale, che prevede due principi fondamentali: la distinzione tra obiettivo civile e obiettivo militare, e il principio di proporzionalità della risposta militare all'obiettivo che si vuole raggiungere. Bene, questa cosa qui, nei conflitti asimmetrici attuali, quindi non solo in Palestina ma anche le guerre che combattiamo noi, Stato italiano, diciamo, sono sempre più guerre che riscrivono allo stesso tempo in cui vengono combattute le norme del diritto internazionale. Gli obiettivi nelle guerre contemporanee, i civili sono obiettivi militari, no? La distruzione delle infrastrutture civili seguono un preciso piano militare, che è quello di impedire ai gruppi ribelli, le varie forze armate, i gruppi insurrezionali, di avere sostegno nelle popolazioni civili. A livello tecnologico gli esempi sarebbero infiniti. Nelle università israeliane vengono progettati droni, aerei di terra, vengono progettati dei sistemi per il rilevamento dei tunnel sotterranei, ad esempio, che sono serviti a mantenere l'assedio di Gaza. Vengono progettati i bulldozer che servono per demolire le case palestinesi, no? C'è tutto un universo di ricerca che nasce principalmente in ambito militare.
Assolutamente. E tra l'altro tu dicevi appunto di queste ambiti di ricerca, sappiamo insomma essere anche funzionali ovviamente anche i finanziamenti, no? E quindi anche le collaborazioni poi effettive con l'università italiana va in questa direzione. Sappiamo degli accordi che si sono susseguiti in tutti questi ultimi anni, che legano sempre di più, insomma, anche proprio ci sono delle, tu insomma, magari ci puoi dare un po' una mappa anche delle collaborazioni più specifiche di alcune università?
Molto brevemente, le complicità tra Italia e più in generale l'Unione Europea e i centri di ricerca israeliani sono di tre tipi. In primo luogo i programmi quadro di ricerca dell'Unione Europea, in cui Israele è l'unico Stato non europeo che è praticamente assimilato agli altri Stati europei nel ricevere fondi dell'Unione Europea. Si tratta di centinaia di milioni di fondi, quindi sia aziende private che enti di ricerca, università israeliane ricevono centinaia di milioni di euro dei contribuenti europei per sviluppare programmi spesso militari. O comunque di orientamento securitario. In secondo luogo c'è proprio un accordo di cooperazione scientifico-tecnologica siglato tra Italia e Israele nel 2010, che prevede tutto uno stanziamento specifico per incoraggiare la ricerca congiunta tra aziende private e pubbliche italiane e israeliane. E poi in terzo luogo ci sono accordi bilaterali tra singole università italiane e le università israeliane. Qui gli accordi sono molti, a me preme ricordare in particolare quelli stretti con l'Istituto Israeliano di Tecnologia, Technion, che è probabilmente uno, se non l'università più coinvolta nei crimini israeliani nei confronti dei palestinesi. Quali sono le università italiane che hanno stretto accordi con questo Technion? Sono il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l'Università di Cagliari di Medicina, l'Università di Firenze Medicina, l'Università di Perugia, l'Università di Roma Tor Vergata, Roma 3 e l'Università di Torino. Il Technion, giusto per farvi un paio di esempi, sviluppa programmi congiunti con una delle principali aziende produttrici di armi in Israele, che era Elbit System, che è tra i, ha sviluppato i droni che colpiscono i civili durante le varie offensive militari a Gaza, no? E oltre a tutti i sistemi di sorveglianza del muro dell'apartheid. Il Technion intrattiene stretti rapporti anche con la Rafael, che è uno dei maggiori produttori, questa volta non privati ma sostenuti dal governo, che ad esempio ha elaborato in collaborazione con il Technion un sistema avanzato di protezione dei carri armati israeliani Merkava. Ma il Technion premia e incoraggia anche i suoi studenti, i suoi dottorandi a partecipare direttamente nelle loro ricerche, nelle loro tesi di laurea a in progetti di sviluppo di armamenti, no? Quindi prevede borse di studio per andare a fare ricerca direttamente con le aziende private e pubbliche israeliane produttrici di armi. Quindi, in breve, il funzionamento del vasto complesso militare e industriale israeliano dipende in notevole misura anche dalla volontà dei governi, delle aziende e dei centri di ricerca in tutto il mondo di collaborare con le università e i centri di ricerca israeliani.
Assolutamente. Tra l'altro, cioè, è proprio significativo e rappresentativo del ruolo che l'università purtroppo rappresenta nella società, no, capitalista, e nel caso di Israele in una potenza occupante, no? Come l'università sia strumentale di fatto all'occupazione, ne sostanze anche attraverso la ricerca ma anche la propagazione della cultura, insomma, dell'occupazione. Ricordo che addirittura mi sembra l'Università di Tel Aviv avesse dato delle borse di studio per i reduci della ultima attacco contro Gaza, e per insomma anche culturalmente promuovere questo modello dell'occupazione tra gli studenti israeliani. E questo, insomma, ci dimostra ancora una volta, ovviamente Tel Aviv e Israele è una lente che amplifica quello che poi vediamo però anche nelle nostre università e in Italia.
Sì, assolutamente. Per uscire un attimo anche dall'ambito strettamente universitario, nel libro che citavi prima, Gaza, l'industria israeliana della violenza, ci siamo posti proprio quesito di quanto l'esperienza palestinese ci aiuti anche a capire come cambia non solo la violenza contemporanea, no? Ma anche il nostro vivere quotidiano. Cerchiamo di capire come in questo libro, che è stato edito, è uscito qualche mese fa per Deriva Prodi, come i Gazawi in particolare, no? Che sono il nostro punto di osservazione privilegiato, ma le stesse considerazioni possono essere fatte per tutta la Palestina storica, siano trasformati da obiettivi militari a casi da laboratorio, no? Per testare e perfezionare sia dottrine che tecnologie militari d'avanguardia che garantiscono dei grossi profitti all'industria israeliana della violenza, no? L'abbiamo chiamata così. Israele riveste perciò un ruolo di primo piano a livello mondiale nella progettazione e nella sperimentazione di queste queste armi, ma anche tecnologie di sorveglianza e controllo, no? Che successivamente vengono poi commercializzate nel resto del mondo e vendono molto bene perché hanno il marchio di provato in battaglia. E se ad esempio la striscia di Gaza è il luogo in cui vengono la vetrina dell'industria bellica israeliana, subito dopo l'ultima operazione margine protettivo sono state organizzate in Israele due fiere, una sui droni. Israele è il principale esportatore al mondo, si contende il ruolo con gli Stati Uniti di droni. Una seconda fiera invece sulle tecnologie di controllo della cosiddetta Homeland Security, no? Di controllo e sorveglianza sociale. Appunto, se Gaza è tutto questo, la Cisgiordania è un laboratorio per il controllo della folla. È un luogo più che le basse offensive militari, c'è un conflitto a bassa intensità, rivolto principalmente contro civili. E tutto questo fa sì che gli israeliani possano sperimentare quotidianamente un modo di concepire la pacificazione sociale che è sempre più in adottato, soprattutto in epoca di guerra e terrorismo come questa che stiamo vivendo, delle nostre società per il controllo, diciamo così, dell'ordine pubblico. Pensate all'introduzione graduale degli eserciti e delle modalità prettamente militari di azione in ambito civile, sui civili palestinesi in Cisgiordania. Doppio uso letale e non letale, liquidi maleodoranti che tra l'altro dopo la rivolta di Ferguson è stato acquistato il liquido preservante israeliano dalla polizia di Ferguson, pallottole di acciaio rivestite di gomma, sirene assordanti, zone militari chiuse, ordini di via agli attivisti. Insomma, vengono sperimentate tutta una serie di pratiche che poi ci ritroviamo anche nei nostri territori. Quando il nostro premier dice che l'Italia potrà spendere molti più soldi adesso per la cyber security o le tecnologie di riconoscimento facciale, diciamo così, sta importando non solo una serie di tecnologia vera e propria israeliana, perché i software di riconoscimento facciale sono spesso prodotti da aziende israeliane, ma importante un certo modo di intendere il sistema pubblico.
Assolutamente, tra l'altro proprio tu mettevi in evidenza le due facce della guerra, di fatto, no? Come la Palestina sia poi uno specchio delle due facce della guerra che poi invece noi viviamo sicuramente più ovattata dai media, eccetera, dalle nostre condizioni, ma che di fatto sono quello che è il nostro presente e sarà, caratterizzerà il nostro futuro. Cioè, da un lato la guerra sui fronti esterni e quindi la sperimentazione su Gaza delle di nuove armi che poi vengono a fare anche le esercitazioni in Sardegna, qui dalle nostre, in Italia per esempio, o come la Trident da poco terminata, e dall'altro lato le mobilitazioni di massa che le condizioni, insomma, di crisi andranno ovviamente a fomentare, quindi la repressione interna con nuovi strumenti. Quindi assolutamente il testo che avete fatto sarà uno strumento utile per capire, insomma, anche ciò su cui ci si dovrà confrontare direttamente.
Sì, noi Gaza anticipa un po', come dicevi, la società, il contrario della società utopica, no? La società distopica del futuro, quando le elite mondiali saranno sempre più costrette a ricorrere appunto agli strumenti della guerra permanente e del controllo totale per far fronte alle disuguaglianze sociali e alle devastazioni ambientali frutto delle politiche neoliberiste che vediamo applicate con modalità differenti in tutto il mondo, no? Quindi sempre più ci interessa quello che accade in Palestina, perché anticipa un po' quello che accadrà anche nei nostri territori. Pensate che gli stessi droni che sorvolano gli indigeni palestinesi a Gaza sono quelli acquistati, che ne so, dalla polizia cilena per la sorveglianza degli indigeni Mapuche, o dalla polizia messicana per la sorveglianza degli indigeni degli zapatisti, no? Cioè, un'industria internazionale della violenza all'interno della quale Israele è sicuramente uno dei paesi capofila, che viene utilizzata sempre più dalle elite per difendere i propri privilegi, per chiudersi in zone residenziali altamente sorvegliate, no? Lontano dal degrado e dalla violenza delle banlieue, che caratterizzeranno sempre più i contesti urbani attuali, che saranno sempre più veri e propri contesti di guerra a bassa intensità, ma anche strumenti di repressione della libertà di movimento delle persone. Israele è una vera e propria fortezza recintata su tutti i lati. Delegazioni internazionali vengono a vedere come, ad esempio, abbia sigillato completamente il confine con il Sinai. Questo sapere, questa tecnologia, ad esempio la stessa che si trova al confine tra Messico e Stati Uniti, che è uno dei confini più mortiferi anche questo del mondo, per appunto sigillare gli stati. Quindi sicuramente Gaza è purtroppo un luogo in cui si anticipa un pezzo di quello che è la guerra al fronte interno, che è appena cominciata.
Certo, però è anche un grande esempio di resistenza, e quindi insomma che ci sia esempio a noi anche da questo punto di vista, insomma, che direi importantissimo. Senti, intanto volevo, per chiudere un attimo insomma il collegamento, perché siamo verso la chiusura, intanto chiederti, so che sei in partenza nei prossimi giorni per un tour de force che appunto ti vedrà presente in varie città a presentare appunto il libro di cui stiamo parlando, Gaza e l'industria israeliana della violenza.
Sì, il 10 saremo, Gaza e l'industria italiana della violenza sarà a Trento, il 10 dicembre, l'11 a Trieste, il 12 saremo a Padova e il 13 a Bologna.
Assolutamente, quindi insomma ci sono quattro occasioni importanti per vederti, insomma, e avere il piacere insomma di discutere con te di quanto avete scritto rispetto alla situazione, insomma le sperimentazioni che vengono fatte in Palestina dal punto di vista repressivo. Quindi insomma, adesso poi tra l'altro nel podcast di questa intervista metteremo con le precisazioni di dove e quando, a che ora, insomma, venire alle presentazioni. E allora insomma ci vedremo sicuramente molto presto.
Un grande abbraccio e buona lotta a tutti.
Grazie mille ancora, a presto.